Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Gli ospedali svizzeri devono migliorare la pulizia degli strumenti medici, quanto risulta dall'ultima ispezione dell'autorità di controllo. Per poterlo fare hanno bisogno di tempo e risorse, risponde l'associazione H+. Colori autunnali e perdita di foglie già in agosto è l'effetto della siccità e del caldo sui boschi a bassa quota in Ticino. I danni li potremo constatare nei prossimi anni. E i boschi stanno bruciando in Italia appena oltre confine sopra Como e nella Val d'Ossola. L'odore e il fumo hanno raggiunto anche la Svizzera italiana. I civili sempre più bersaglio nella guerra in Ucraina. Lo scorso luglio è stato uno dei mesi con più vittime tra la popolazione dall'inizio del conflitto e con un numero record di missili lanciati dalla Russia. Per lo sport, Angelica Moser si conferma campionessa europea di salto con l'asta. Agli europei di nuoto, Noè Ponti conquista il bronzo in una velocissima finale dei 100 metri delfino. In Conference League, il Lugano pareggia contro il Runavik e accede ai play-off, dove affronterà il Maccabi Tel Aviv. Nella pulizia e sterilizzazione dei dispositivi medici usati negli ospedali svizzeri ci sono delle carenze. A dirlo è Swissmedic nel suo ultimo rapporto di ispezione, che riconduce il problema alla pressione in termini di tempo, costi e personale. E H+, l'associazione che rappresenta la categoria, risponde: le strutture si impegnano ogni giorno per migliorare, servono però più risorse. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
La buona notizia è che nelle 28 ispezioni effettuate l'anno scorso da Swissmedic, 26 negli ospedali, 2 in strutture di ricondizionamento dei dispositivi medici, non è stato rilevato alcun pericolo acuto per i pazienti. In singoli casi sono comunque state disposte misure immediate per garantire la sicurezza. Segue poi una serie di constatazioni che mettono in luce lacune ricorrenti nella pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, in particolare quelli usati per l'endoscopia. E non è solo una questione di igiene, le carenze riguardano anche formazione, organizzazione e documentazione degli incidenti emersi. Le ispezioni eseguite sul territorio secondo il criterio della rappresentatività, il 7% ha riguardato la regione Svizzera sudorientale, Ticino, non hanno dato segnali di un vero e proprio miglioramento negli anni. Fra il 2024 e il 2025 si sono anzi notati dei peggioramenti, nonostante gli ospedali diano prova di reattività migliorando linee guida, liste di controllo e altre misure esecutive. Perché allora queste carenze ricorrenti? Swissmedic parla di ostacoli nel miglioramento durevole della qualità, riconducibili soprattutto alla pressione, in termini di tempo, costi e personale. H+, l'associazione che riunisce ospedali e cliniche, afferma dal canto suo di prendere molto seriamente il rapporto, aggiungendo che le strutture si impegnano quotidianamente per garantire cure di alta qualità. Questi sforzi stanno già producendo i primi effetti, si legge nella nota stampa, ma è necessario ulteriore tempo per poterli implementare pienamente. Miglioramenti non sono possibili nel breve termine, richiedono tempo e risorse.
Passiamo agli incendi che si sono sviluppati in Italia appena oltre il confine. Il primo interessa le pendici del Monte Goia, a ridosso della città di Como. Nella serata di ieri le fiamme si sono avvicinate al centro abitato e 2 palazzine sono già state evacuate per sicurezza. Per oggi è previsto l'arrivo di 2 Canadair e 2 elicotteri. Ci sarà un grande impiego di mezzi anche sul lago per permettere i rifornimenti di acqua. Intanto l'odore acre spinto dal vento si è propagato anche in Ticino. Poi, da giorni stanno bruciando anche i boschi della Val d'Ossola su una superficie che supera ormai i 600 ettari. Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente peggiorata. In alcune zone le fiamme si avvicinano alle case, una baita è già andata distrutta e alcuni alpeggi sono minacciati. Una situazione che anche in questo caso ha delle conseguenze anche per la Svizzera italiana. Alain Melchionda ne ha parlato con Luca Nisi di Meteo Svizzera.
Nella giornata di ieri buona parte del Ticino centro meridionale è diminuita la visibilità, è arrivato questo fumo da questi incendi importanti in Val d'Ossola non solo riduzione della visibilità, ma si è sentito anche l'odore di incendio di bosco. Questo non capita spesso, soprattutto quando gli incendi sono molto distanti, però considerando la loro portata e lo sviluppo di fumo visibile anche dal satellite, ecco, non è da meravigliarsi che i venti termici da sud-ovest abbiano portato questo fumo anche sulle nostre regioni. Nella giornata di ieri probabilmente sarà il caso anche per oggi e domani.
Incendi e nube che si vedono anche dal satellite a 36.000 km di distanza, un fenomeno raro che ne fa capire l'ampiezza e la portata.
Che effetti ha questa cappa, questo strato, insomma queste particelle, che sia sulla natura, sull'irraggiamento, sulle persone?
Sì, diminuisce l'irraggiamento, però sicuramente con le temperature che abbiamo in questi giorni, con delle massime comprese tra 34 e 38 gradi, sicuramente non aiuta. Quindi avere una massa d'aria molto calda e in più sentire questo odore di fumo, ecco, l'effetto è sicuramente peggiorativo a livello proprio di percezione di questo caldo.
La domanda, Luca Nisi, a questo punto è: come evolverà questa situazione?
Tutto dipende dalla direzione del vento. In questi giorni abbiamo delle correnti in quota che sono molto deboli, quindi il fumo tende a stazionare al di sotto dei 2.500-3.000 metri. Probabilmente con la giornata di domenica e lunedì, il passaggio di un fronte freddo da nord-ovest, ecco, questo potrebbe portare un po' più di movimento in atmosfera. Lunedì pomeriggio potrebbe arrivare anche del vento da nord. Questo probabilmente, se gli incendi saranno ancora attivi, sposterà il fumo piuttosto verso sud rispetto alle nostre regioni.
Non solo le persone patiscono il gran caldo e la mancanza di pioggia, anche i boschi soffrono e non poco la situazione. Molti degli alberi più in difficoltà potrebbero anche morire nei prossimi anni. Nicola Luonda ha sentito chi i boschi li conosce bene.
Quello che vedremo probabilmente già nel corso dell'estate o nel corso dei prossimi anni è un aumento della mortalità, quindi una parte di questi popolamenti che ormai adesso vediamo con colori gialli e marrone potrà magari morire, ecco.
Adriano Oncelli è responsabile dell'Ufficio della Pianificazione Forestale, della Selvicoltura e della Protezione del Bosco del Canton Ticino. Colori autunnali e perdita di foglie sono le manifestazioni che balzano più all'occhio a testimonianza dell'impatto di siccità e calura sui boschi. Questo soprattutto nel Ticino centro-meridionale e nei boschi a bassa quota, composti di castagni, querce, noccioli e faggi.
Alcuni danni saranno evidenti subito l'anno prossimo, già in primavera, quando vediamo gli alberi tra virgolette che non si risvegliano. Altri danni sono da valutare su più anni. È un po' come una persona anziana: spesso che porta la morte non è un fattore solo, ma è la somma di più fattori, e poi a un certo punto l'organismo non riesce più a reggere le varie problematiche.
E un fattore è anche quello rappresentato dagli organismi nocivi.
Nel mondo forestale vediamo molto questa combinazione tra eventi estremi, che possono essere dei danni da vento, delle tempeste o delle periodi di siccità prolungata, e poi l'arrivo di organismi nocivi per il bosco. L'abbiamo visto anche con il cinipide del castagno, dove c'è stata la combinazione di siccità e del cinipide su più anni, la mortalità è stata notevolmente maggiore.
Il responsabile dell'Ufficio della Pianificazione Forestale, della Selvicoltura e della Protezione del Bosco del Canton Ticino, Adrian Oncelli.
L'emergenza legionellosi a Basilea è rientrata, lo ha indicato ieri il Dipartimento Cantonale della Sanità. Una persona è tuttora ricoverata in ospedale, ma da più di una settimana non si registrano nuovi casi. Il caso però è tutt'altro che chiuso, rimane infatti pendente il sospetto di omicidio colposo e la magistratura di Basilea sta indagando. I dettagli con Laura Dick.
In totale 28 persone hanno sviluppato la polmonite batterica. La maggior parte è stata ricoverata, 8 pazienti sottoposti a terapia intensiva, uno di questi è poi deceduto. Da più di una settimana nessun nuovo caso di legionellosi è stato registrato, attualmente solo una persona è ancora in ospedale, spiega Eva Würfel, vice medico cantonale. La durata del periodo di incubazione è di norma di 10 giorni, periodo ormai trascorso, calcolando quando è stata disattivata la torre di raffreddamento contaminata. Sarebbe raro registrare un nuovo caso ora, quindi penso che possiamo dichiarare l'epidemia conclusa. Una fonte della malattia è stata individuata nelle torri di raffreddamento poste sul tetto di uno stabile in centro città. Queste torri, chiamate anche evaporative, sfruttano l'evaporazione dell'acqua per eliminare il calore degli impianti. Le goccioline scaturite da questo processo hanno diffuso la legionellosi. Il laboratorio cantonale di Basilea conferma che questa fonte è stata poi risanata. Le autorità continuano ad ogni modo ad analizzare i campioni prelevati dalle abitazioni dei malati, ma finora non ci sono elementi che collegano queste fonti al focolaio. Il caso di Basilea è al momento sotto la lente di un procedimento penale per sospetto omicidio colposo. Conferme più precise riguardo un'unica e principale fonte sono al momento segretate e vige in ogni caso la presunzione di innocenza per tutti i sospettati.
Michel Peyry, meglio conosciuto come il sadico di Romont, deve rimanere in carcere. Il rischio di recidiva è troppo elevato, lo ha deciso il Tribunale federale respingendo il suo ricorso. Un rifiuto, come ci spiega Aaron Guidotti, che è solo l'ultimo di una lunga serie.
È la 12ª volta che il sadico di Romont, oggi 67enne, chiede alla giustizia la liberazione condizionale, ma è la prima volta che ne ha contestato il rifiuto facendo appello al Tribunale federale. Condannato all'ergastolo nel 1989 per l'uccisione di 3 adolescenti, tra cui un giovane ticinese e il tentato assassinio di altri 2, si crede che in realtà le morti a lui collegate in Svizzera e all'estero siano almeno 11. Le sue vittime erano per lo più autostoppisti che venivano rapiti, legati, abusati e viziati prima di essere uccisi e in alcuni casi dati alle fiamme. Per il Tribunale federale il rischio di recidiva rimane troppo alto. Le perizie psichiatriche hanno concluso che, nonostante i quasi 40 anni passati in carcere e le diverse terapie alle quali è stato sottoposto, Michel Peyry rimane pericoloso e non dispone di alcuna strategia per controllare i propri istinti. Impossibile quindi, per il momento, immaginare una sua liberazione condizionale. Per i 12 rifiuti dal 2002 a oggi, Peyry denuncia una detenzione senza nessuna speranza di uscire, ma il Tribunale federale ricorda che nel suo caso, con una condanna all'ergastolo, la reintegrazione nella società resta sì un obiettivo, ma non è obbligatoria.
Dall'estero, in Cisgiordania cresce la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei residenti palestinesi. Tra le località particolarmente prese di mira c'è il villaggio di Kusra, a sud di Nablus. Alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per 4 giorni non hanno potuto uscire dalle proprie case. I coloni avevano bloccato le strade d'accesso e tagliato le forniture di acqua ed elettricità. In seguito alle proteste di ieri dell'ambasciatore americano in Israele, l'esercito israeliano è intervenuto facendo allontanare anche le famiglie palestinesi assediate e vietando l'accesso alla zona ai media. Nella notte ci sono stati diversi nuovi attacchi russi contro varie località dell'Ucraina. Nella regione di Odessa un drone russo ha colpito un treno uccidendo un passeggero, il macchinista e il suo assistente. C'è stata un'impennata di vittime civili in Ucraina il mese scorso e dai primi mesi di guerra, 4 anni e mezzo fa, che non si registrano cifre tanto alte di uccisioni di non combattenti. Lo attestano i dati della missione ONU in Ucraina. I dettagli con Piero Grabeck.
Almeno 437 morti civili e oltre 2600 feriti è il pesante bilancio provocato dal numero record di missili lanciati dalla Russia nel mese scorso. La guerra non perde intensità, al contrario. A decretarlo sono le cifre raccolte dalla missione di sorveglianza dei diritti umani istituita dalle Nazioni Unite, che non può però raccogliere dati affidabili nella zona dell'Ucraina occupata dalle truppe di Mosca. In Russia invece si sarebbero registrati 79 morti in luglio, secondo dati che la missione non ha però potuto verificare in modo indipendente. Impossibile invece sempre e ancora stabilire quanti siano i soldati rimasti uccisi e feriti dal febbraio del 2022 a oggi. Ci si limita a delle stime che parlano di centinaia e centinaia di migliaia di vittime. Mosca e Kiev non forniscono i dati per timore di spaventare troppo i propri cittadini. Dall'inizio dell'anno, nell'ottobre l'80% dell'Ucraina che è ancora sotto controllo governativo, i civili uccisi dai bombardamenti russi sono stati 1839. Secondo l'ONU, il bilancio si è appesantito non solo per il lancio di un numero maggiore di missili e droni russi contro i centri urbani, ma anche per un maggiore ricorso alle devastanti bombe plananti nelle città ucraine più vicine alla linea del fronte.
La crisi tra Italia e Spagna continua in seguito ai fatti di Ceuta e alla decisione dell'Italia di ripristinare i controlli doganali per chi arriva dalla Spagna. Per Madrid la decisione del governo Meloni è contraria ai trattati dell'Unione Europea e dettata da esigenze elettorali, visto che tra Ceuta e la Spagna sono in vigore i controlli. Il governo Sanchez in ritorsione ha a sua volta sospeso la libera circolazione delle persone con l'Italia e ieri il ministro degli interni italiano Piantedosi ha difeso la legalità della decisione italiana davanti al comitato parlamentare di controllo dell'accordo Schengen. Sentiamo come nel contributo della corrispondente da Roma Francesca Torrani.
Un'audizione durata 2 ore durante la quale il ministro dell'interno ha elencato e ovviamente difeso le azioni del governo italiano in materia di immigrazione. Sulla reintroduzione dei controlli nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, Matteo Piantedosi ha confermato che non ci sarà nessun passo indietro. La sospensione di Schengen rimarrà fino a che, ha detto, saranno completamente esclusi rischi per l'Italia. Ai membri della commissione che hanno chiesto quali siano questi rischi, vista la difficoltà dei migranti sbarcati a Ceuta di arrivare via mare o via aria in Italia, il ministro ha parlato dell'esistenza del pericolo terrorismo.
Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
Pochi minuti prima dell'inizio dell'audizione di Piantedosi, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta via social per dire che continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada, ha scritto. Per la cronaca, la Germania ha confermato che il 19 agosto prossimo reinvierà in Italia una 22enne somala transitata dal paese. Ognuno, insomma, guarda ai suoi confini.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.